Buonasera, benvenuti a tutti. E innanzitutto il più cordiale bentornato a Nikolaj Lilin, nato a Bender, in Transnistria, vive in Italia da 2003. Tra i suoi romanzi ricordiamo Educazione siberiana, del 2009, tradotto in 23 paesi, è diventato anche un magnifico film per la regia di Gabriele Salvatores, poi Caduta libera, 2010, la cui presentazione a leggere per fu annullata a causa della forte nevicata che paralizzò la città, ma che dette a me l'occasione di fare una bella chiacchierata con Lilin, che era arrivato, nonostante appunto le tempeste. Il respiro del buio del 2011, Storia sulla pelle 2012, presentato in questa sede il 30 novembre. Con noi Fulvio Caloscia, scrittore e redattore delle pagine fiorentine di cultura e spettacolo della Repubblica. Il Serpente di Dio racconta le avventure di due giovani che vivono in un paesino del Caucaso, Ismail e Andrei, dove musulmani e cristiani convivono in pace e con rispetto reciproco. Però arriva un agente segreto che decide di mettere le radici per un traffico di droga proprio in quel paesino, il tutto con la collaborazione di un terrorista locale. I due giovani si trovano a doversi scontrare con la dura realtà e principalmente a mettere in salvo gli oggetti sacri che hanno sigillato la pace tra le due religioni fino a quel giorno. Fino all'ultimo lotteranno per salvare quel cuore solo, fino a scoprire qualcosa di unico che li sconvolgerà, a cui non erano per niente preparati. Darei la parola subito a Fulvio Caloscia, grazie.
Allora, grazie Anna, grazie per essere qui. Io ovviamente tempesterò di domande Lilin, perché chi meglio di lui può spiegare il suo libro? Tra l'altro Nikolaj ha questa dote incredibile di oratore e di narratore anche orale, insomma, oltre che scritto. Nel 2012 ero qui per presentare Storia sulla pelle, già lì mi sverticai gli elogi, perché quello era, secondo me, un romanzo che segnava una tappa in avanti nella storia di Lilin fortissima. Si introducevano temi che fino allora Lilin non aveva trattato, come per esempio l'amore tra un uomo e una donna, addirittura l'amore tra uomini e uomini. Pensavo che si prendesse una pausa, no? Nicolai, cioè uno fa una tappa, poi si ferma, fa un romanzo di transizione e poi fa un'ulteriore tappa. Assolutamente no. In questo nuovo romanzo Lilin fa un passo avanti che è ancora più radicale forse di quello di Storia della pelle, sulla pelle, perché Storia sulla pelle è ancora una storia autobiografica, è ancora un romanzo scritto in prima persona, era ancora un autore che racconta la sua esperienza. Sappiamo tutti che esperienza ha avuto Nikolaj Lilin, un'esperienza dura, di cecchino, insomma se ne è parlato, non deve tornarci sopra. Questo è proprio il primo tema che voglio affrontare con Nikolaj. Qui invece, per la prima volta, almeno credo, comunque nei suoi romanzi, diciamo nella sua collana di romanzi principali, Lilin affronta la fiction pura, una storia che certo ha radici nella verità, nella realtà, ma che è una storia costruita per la prima volta con personaggi presumibilmente inventati, una storia non scritta in prima persona. È una storia dove lui per la prima volta affronta la finzione, tra virgolette, che poi credo che per lei l'infinzione sia sempre un termine un po' relativo, perché si capisce che poi riconosce quello di cui scrive, è una materia, anche qui ovviamente, come avete sentito Anna, si parla di guerra, una materia che lui ha vissuto sulla sua pelle, al di là dei tatuaggi che porta nella vita. Quindi la prima cosa che volevo chiedere a Nikolaj è proprio questa: come hai affrontato questa tua prima esperienza nella è necessario utilizzare il termine fiction, anche se questo poi è neutralizzato, no? Quante volte spesso la fiction televisiva, no? Qui la fiction televisiva non c'entra niente. Chiamiamola finzione, chiamiamola in italiano. Come affrontate, soprattutto, io credo che per uno scrittore, se non sbaglio, i tuoi romanzi erano sempre stati scritti in prima persona, sì. Passare dall'io a una terza persona, nonostante a un lettore possa sembrare banale, invece credo che sia un passaggio importante, un traguardo, forse, che si raggiunge anche nella loro scrittura.
Sì, grazie per essere venuti così numerosi. La scrittura per me è una forma di comunicazione attraverso la quale io cerco di comunicare con i miei lettori, comunicare non in senso non unidirezionale, cioè io, a me è molto importante quello che racconto io e poi percepire quello che i lettori dicono, come reagiscono, se mi piace anche insomma incontrare la gente, seguire vari social. Per cui quando io sono arrivato al un momento importante nella mia vita di conclusione di una parte del passaggio, dico conclusione perché sono stati anni quando sono stato padre, poi nella mia famiglia sono successe una serie di situazioni private che mi hanno portato a un po' fermarsi, guardare indietro e capire molte cose di me stesso, di mia famiglia, delle persone che io credevo di conoscere, ma che in quei anni in realtà ho capito di non aver conosciuto fino in fondo. E stesso rapporto ho avuto con il mondo, perché credevo di conoscere bene il mondo, le dinamiche, come ad esempio situazioni come la guerra o altre cose. E poi piano piano sono arrivato a considerare una serie di eventi accaduti nella mia vita a cui non davo nessuna importanza, e invece le ho riviste dalla distanza di parecchi anni. Sono passati quasi 14 anni da quando ho finito il mio servizio militare, da quando ho visto la guerra in Cecenia, quando ho conosciuto il Caucaso. Io ho capito che c'erano gli elementi della vita semplice delle persone che davano molte risposte alle situazioni geopolitiche attuali, alle dinamiche che accadono tra le persone oggi. E quindi io ho cercato di creare un libro, un fiction, questo è un vero fiction, che lo possiamo dire, perché è un libro, una storia totalmente inventata, l'ho inventata proprio come un regista o un sceneggiatore inventa un trama per un film. Cioè, sono seduto, ho fatto una piccola storia, riassunto, poi questo riassunto è stato ingrandito, approfondito, i personaggi sono stati tirati fuori, hanno preso il loro carattere, ogni personaggio ha avuto il proprio destino, la propria vita raccontata, e così piano piano si è creato questo libro. È un lavoro molto è un lavoro noioso, non è inutile che vi racconti. Però sì, è stato diverso da come scrivere i miei primi libri, che di più si basavano, anche se non totalmente, non lo posso chiamare i miei libri autobiografici, perché non si tratta di autobiografie, però erano fortemente basati sulle esperienze vissute, per cui in gran linea io raccontavo semplicemente una parte della mia vita, la buttavo sulla carta, poi ragionavo e la cambiavo, alimentavo con qualche elemento, insomma, e così si creava la narrazione letteraria dei miei primi quattro romanzi. Questo invece è totalmente basato sulla storia finta, che però è stata alimentata da varie situazioni che io ho incontrato nella vita. Per non farvi perdere più tempo con questi lunghi discorsi, la cosa importante che mi ha spinto a scrivere questo libro sono state le dinamiche belliche che hanno coinvolto il nostro mondo negli ultimi anni. Mi ha spaventato molto l'odio che è stato portato nella nostra società occidentale da una serie società occidentale, intendo tutto Occidente, compreso Stati Uniti d'America, sono tutti i paesi sviluppati, l'odio nei confronti di diverso, cioè diverso in questo caso è musulmano, no? Uno che arriva da un altro paese, che ha una cultura diversa, modi di vivere diversi, quindi giocare su queste cose per poi giustificare i propri sporchi interessi che costringono queste persone potenti, insomma, di organizzare e gestire una guerra. Io con musulmani ho vissuto moltissimo, mio fratello più piccolo Dimitri si è convertito all'Islam molti anni fa, io ho cresciuto questo ragazzo come mio figlio, perché nostro papà era in carcere, mamma lavorava in due lavori e noi vivevamo in un paese molto povero, erano gli anni di crollo dell'Unione Sovietica, mio fratello dell'89, io avevo 9 anni quando lui è cresciuto, e quando io dico che io nella vita non ho due figli, ho 3 figli, lo dico perché io mio fratello l'ho cresciuto come un padre cresce figli, cioè io gli lavavo tutti i suoi pannolini, perché da noi non c'erano pannolini, quelli monouso che ci sono da voi oggi, c'erano 5 panni, e durante il giorno, quando il bambino si fa addosso, bisogna subito lavarli, quindi io da fratello più grande a 9 anni facevo queste cose, preparavo la pappa da mangiare, lo portavo dietro con me, quindi ho cresciuto, lo sento molto vicino, siamo molto vicini con mio fratello. Quando lui diventò musulmano è stata una cosa curiosa, perché io ero nella fase della vita dove non comprendevo tutta l'importanza di questo suo gesto, però a passare degli anni io vedo che lui vive questo suo cambio di religione, di cultura, come una cosa normale, quasi intima, come un, non so, come una persona che ha qualcosa di personale e non lo riveda facilmente. Cioè, per lui, ovviamente, lui non gira per strada con la barba e con le cose, non è un classico musulmano, è proprio un stereotipo di un convertito russo. Ho visto che questa cosa in Occidente, che io amo molto e mi considero occidentale, è un problema. Io ho scoperto che noi, che siamo indietro rispetto all'Occidente in molte cose, noi intendo persone russi di ex Unione Sovietica, in alcune cose siamo avanti 1000 anni, e questa cosa di religione è numero uno. Cioè, da noi, sì, si è convertito a fratello, va bene, non c'è nessun problema. Quando io ho detto a alcuni miei amici che mio fratello è musulmano, miei amici italiani, prima cosa che mi ha detto: ma non hai paura che entri in qualche cosa tipo Bin Laden, che un giorno ti porterà a casa la bomba? Ecco, io ho capito che noi siamo un po', a livello culturale, stiamo diventando le vittime di questo mainstream, di questa propaganda dell'odio. Allora, se c'è il terrorismo, se esiste il terrorismo, che è sicuramente un male, bisogna lottare, ed è giusto mettere in attenti il mondo, le persone, avvertire di questa presenza negativa, e dobbiamo tutti insieme sconfiggere questo male. Su questo sono fermo e d'accordo con la lotta al terrorismo, anche se credo che bisogna cominciare da Washington comunque, perché l'ISIS, avete visto, è praticamente creazione americana, come lo era anche Al-Qaeda. Però queste sono piccole cose politiche che mi permetto di condividere così con voi, poi ognuno può avere le sue opinioni. Però essere preda da un facile odio è molto pericoloso per noi. E allora, per raccontare una storia che può dare un piccolo seme di pacificazione, di avvicinamento, di rivalutazione della nostra del nostro atteggiamento nei confronti di qualcosa di diverso, io ho cercato di mettere all'interno di questa storia, e cosa che mi è venuta in mente è stata una storia bellissima che io ho vissuto personalmente quando ero ancora in Cecenia, ero un giovane ragazzo, avevo appena compiuto 18 anni, erano primi mesi di operazioni segrete nelle montagne. In quei anni lì i terroristi wahhabiti, che erano tra l'altro anche wahhabiti, sono creazione americana, per non, cioè, mi dispiace per gli americani, li voglio tanto bene, però una parte della loro politica crea queste cose, bisogna dirlo. I wahhabiti facevano delle provocazioni sulla frontiera con Dagestan, tra Cecenia e Dagestan, quindi provocavano, cercavano di occupare i villaggi, perché loro ottenevano denaro da califfato islamico, che arrivavano soldi attraverso una serie di organizzazioni benefiche, tra l'altro la gran parte situata a Londra, e loro attiravano più soldi se riuscivano a occupare più territori. Quindi dicono, se un capo di una banda entro un mese riesce a prendere 4 villaggi, le mandiamo 4 milioni di dollari in più. E quindi la gente, e io ho capito, li ho catturati, mi è capitato ucciderli anche tanti, e ho parlato con molti di loro, tanti erano persone intelligenti, moderni, non erano assolutamente religiosi. La gran parte di wahhabiti che ho conosciuto io non avevano niente a che fare con la religione, erano businessmen, erano come i mafiosi, come i delinquenti, come i criminali erano da noi in Russia, come i mafiosi anche da voi in Italia ci sono in America, ci sono anche questi. Loro fanno, compiono crimini per denaro, il loro scopo è di fare soldi. Poi si comprano con la religione per altre cose. Insomma, questi wahhabiti assaltano un villaggio di notte, cosa fanno? Con mortai da 85 mm, sono tubi che trasportano sugli asini, tubi dove si butta un colpo, che è una piccola bomba, per farvi spiegare, è un però pericoloso mortale proprio per questo. E lui vola, questa bomba vola, esce dal tubo con una velocità stratosferica, percorre, può volare fino a 800 metri, alcuni fino anche a più di un chilometro, e poi cade in un posto, esplode, e devastazione come quella di una bomba aerea di piccole dimensioni, insomma. E allora con questi mortai cominciano a colpire una città, una cittadina, chiamiamola, piccola, di Dagestan, provocano solo incendi, noi li localizziamo, una battaglia notturna che dura circa 4 ore, li abbiamo fatti fuori quasi tutti, non sono riusciti neanche a scappare, potrete. Alcuni catturati, loro abbiamo vinto, torniamo indietro, però il villaggio è in fiamme. Lì in quei anni non è che in questi villaggi c'erano dei distretti di vigili di fuoco, era una cosa che non esisteva. Cioè, villaggi di montagna erano niente che ha un distretto di vigili di fuoco. Quindi se succede un incendio lo cercano di combattere tutti insieme con i mezzi possibili i cittadini. E noi abbiamo cercato di aiutare i cittadini con nostre macchine, con blindati, cercavamo di isolare le case già in fiamme per non sacrificare le altre. La cosa che mi ha colpito è stato un gesto che fece un ragazzino musulmano, era un ragazzino di 14 anni, si buttò disperatamente, nonostante il fatto che noi abbiamo bloccato una casa incendiata, che ormai cadevano le travi, si sentiva un rumore, se voi avete sentito come brucia una casa è un rumore terribile. È proprio il rumore in cui si sente il rumore di morte, il rumore in cui muore non solo la casa, ma muore proprio la pace, tutto il senso di bello che una casa porta, no? La casa che accoglie le persone, che dà protezione, tutto questo quando lo vedi bruciare è una cosa terribile. A me, che sono molto affezionato agli immobili, quasi veniva da piangere, insomma, guardare questa casa bruciare. E qua questo ragazzino 14enne si irrompe nella nostra catena umana dei nostri militari e corre dentro questo fuoco, incredibile. Noi non abbiamo avuto coraggio di correre dietro, perché si sentiva calore stando una decina di metri, figurati andare di là. Poi noi eravamo giocati tipo riesci, con tutte le munizioni che avevamo, se io avvicinavo a questa casa saltavo per aria con tutta la roba, polvere, bombe a mano, tutta la roba che avevo addosso. Quindi lui entra dentro, noi abbiamo detto, boh, è morto, è finito questo qua, è pazzo, è impazzito, chissà cosa ha visto. Lui, tra pochi secondi, esce fuori urlando e sulle braccia, così sulla spalla, porta un altro ragazzo. Noi avevamo due sacchi secchi pieni di d'acqua e li abbiamo subito dato addosso a loro due, perché usciva fumo veramente, si sentiva l'odore di pelle bruciata. Io ho detto, ah, ma allora che bravo, ha salvato suo fratellino, si vede che lì c'era suo fratello. In realtà era suo amico, era un ragazzo musulmano che ha salvato un ragazzo cristiano. E lì ho scoperto l'esistenza di questa antica tradizione dove le famiglie, si avvicinano, famiglie cristiane e famiglie musulmane, due comunità che condividevano la vita nello stesso villaggio, avevano dei rituali, riti, e quindi crescevano questo senso di fratellanza, di amicizia, avvicinando i bambini, avvicinando i figli, così che in loro si sviluppava un senso di dovere nei confronti dell'altro, cioè si dava la vita, si faceva quello che ma credo non tutti i fratelli farebbero per proprio fratello. Cioè, noi viviamo soprattutto in un mondo moderno, dove anche ormai a volte in alcune situazioni vediamo che anche persino legami familiari non vengono più considerati, e le persone riescono oltrepassare attraverso queste cose. Ecco, dopo aver visto personalmente questa cosa ho approfondito molto, sono stato sempre curioso, quindi chiacchieravo con la gente locale, chiedevo di queste tradizioni e ho scoperto che ogni villaggio ha la sua tradizione, cambia da un villaggio all'altro, e alcuni fanno matrimoni misti, proprio organizzano matrimoni dove c'è la moglie musulmana e il marito cristiano, oppure viceversa, è la metà famiglia, poi metà figli cristiani, metà figli musulmani. Fanno le feste insieme, quando fanno Ramadan, anche marito, se è un cristiano, lo stesso fa il Ramadan per sostenere la moglie. Poi quando fanno il digiuno di Pasqua, che in Russia è molto lungo, la moglie sostiene marito per il digiuno di Pasqua. Quindi c'è un misto vero e proprio, un modo di convivere. E io ho scoperto una cosa strana, che villaggi nei quali esisteva questa legge, questa tradizione, erano unici villaggi dove il terrorismo wahhabita non è riuscito a mettere le radici, la gente li combatteva. E da lì che è nata la mia idea di scrivere questo ultimo libro e raccontare questa storia, ovviamente in chiave romanzata, di romanzo, una vera e pura fiction.
Ecco, tu racconti questa storia qui, apro un piccolo capitolo della nostra chiacchierata che chiamerei il coraggio. Il coraggio che tu dimostri in vari modi. Il primo modo che lo dimostri è secondo me un coraggio letterario, perché tu racconti la storia di questo romanzo usando un po', come posso dire, le tecniche del romanzo di avventura. È proprio dichiaratamente questo romanzo di avventura. Quindi un romanzo di genere, diciamo, perché romanzi di avventura appartengono alla letteratura di genere. Mi piacerebbe sapere perché hai scelto quella chiave. Io credo che fosse da molto evitare che non si scriveva un romanzo dichiaratamente d'avventura, tra l'altro, voglio dire, in una casa editrice validatissima come Naomi, quindi insomma un riconoscimento importante. Perché hai scelto proprio questa chiave e soprattutto se in qualche modo la letteratura di genere, che negli ultimi anni è stata un po' rivalutata dalla critica, ma perché per tanto tempo chi scriveva gialli o chi scriveva romanzi rosa o chi scriveva romanzi di guerra, romanzi d'avventura così, è stato visto come qualcosa di negletto all'interno dell'altro mondo del... Invece adesso cominciano, da qualche anno sono cominciati i riconoscimenti anche verso quella che un tempo si chiamava, tra virgolette, letteratura popolare. Allora, ti chiedo, perché hai scelto l'avventura e soprattutto se ti spaventa in qualche modo l'entrare in una definizione così netta, insomma?
Sì, grazie, Fulano. Si fa delle domande bellissime. Sì. Vorrei tenere a casa con me.
Sì, mi stai tutto il giorno a raccontare storie, sì, sì.
Vabbè, guarda, io non sono Superman, però credo di avere coraggio, anche perché sono stato 2 volte sposato, quindi quello non mi manca. Guarda, da piccolo io ero un grande appassionato di romanzi di avventura. Io ho letto quasi tutti scrittori americani, mi piaceva molto, mi piacevano i romanzi di avventura ambientati in Wild West oppure nelle praterie abitate dagli indiani d'America. Esistevano anche una serie di romanzi molto belli, che però voi non conoscete perché non sono stati tradotti, purtroppo non c'è stata questa apertura verso il mondo occidentale, ma in Russia esistevano questi romanzi legati alla scoperta della Siberia. Scoperta della Siberia è una bellissima pagina della storia della Russia, quando delle grandi famiglie si spostavano verso territori inesplorati e scoprivano delle ricchezze, la terra, e poi in qualche modo contribuivano alla crescita, allo sviluppo di grande impero russo, no? Una di quelle famiglie, la famiglia di Demidov, sono quelli che hanno creato famose industrie metallurgiche in Russia, cioè hanno scoperto metallo in Siberia, il famoso segno di 4 anelli di metallo, quello che è il segno dell'Audi, sapete, Audi c'è 4 anelli, ecco, questi 4 anelli era inizialmente inventato di Mido, che era il segno di massima qualità del metallo, che loro estraevano purissimo dalla terra, che poi sono talmente impazziti che sono diventati, anche hanno comprato un titolo nobiliare in Italia e poi hanno avuto la loro decadenza perché sono arrivati alla 6ª generazione che poi non voleva scoprire o lavorare, ma guadagnava solo, sprecava solo i soldi. Comunque, io ero molto dentro queste storie, da ragazzino leggevo tantissimi questi libri. Io ho cominciato a leggere nel carcere minorile, sono finito in carcere a 12 anni, erano tempi brutti, difficili, non c'era niente da fare, la vita lì dentro era molto violenta, molto brutta, l'unica finestra dove si poteva nascondersi, non so, un mondo dove si poteva in qualche modo separarsi, bloccarsi dalla realtà che mi circondava, era quello di leggere, e anche perché persone che leggevano, di solito gli altri non li toccavano, perché dicevano lui è troppo intelligente, lasciatelo stare, lì pensa di altro cosa. E niente, io leggevo tantissimi libri e in realtà mi facevo dei viaggi. Mi manca molto questo vuoto, come hai detto tu, è giusto, che la letteratura italiana purtroppo, soprattutto negli ultimi anni, non ha avuto una grande apertura verso il mondo di romanzo o d'avventura, quindi un qualcosa che ti tiene, un qualcosa che avviene, un qualcosa che in pochi giorni, in poche ore, qualcosa che rappresenta un'azione, da punto A a punto B, e questa è la fine, questo è il libro. Se non è un giallo, se non è un detective, io non mi viene in mente niente. L'ultima cosa che io ho letto prima in Russia e poi qua in Italia, ripeto, era Salgari, che per me era un genio, questo qua. Poi non so come ha fatto a fare tutto questo senza uscire da Torino, questo è ancora più genio. Però in quei anni, insomma, droghe erano ancora proibite, immagino che lui, insomma, beveva, sì, piemontese, insomma, vero piemontese, beve di mattina, già sì, come i friulani. E niente, io quando ho cominciato a pensare in che chiave scriverò questo libro, io ho detto alla mia editora, Dario Ruggero, no? Ho detto, guarda Dario, io penso in un romanzo di avventura, lei mi ha detto, tu sei matto. Tu guarda, io ti do le bozze, poi decidi tu cosa fare, perché io ho deciso di scrivere così, non so, non sarò capace di pubblicare un'altra cosa, non voglio fare una cosa di inchiesta o un libro di denuncia o un'altra cosa, non so, legata a qualche... una cosa che poi lega il libro per forza all'autore e poi questa cosa viene tirata fuori in televisioni, in giornali, insomma si trascina, cioè, non voglio diventare Saviano di situazione, con tutto rispetto per Roberto che lo voglio tanto bene, però volevo scrivere un libro che sia divertente, che può leggere tranquillamente una casalinga, un operaio, un professore e un alunno delle medie. Un libro che parla con la lingua semplice, chiara, che racconta una storia facile da comprendere e che sia interessante, che abbia dentro un po' di movimento, un po' di azione. E niente, ho scritto questo libro così, ho creato prima una bozza, guarda, l'ho fatto nello stesso modo in cui abbiamo scritto la sceneggiatura per Educazione Siberiana, cioè abbiamo creato una bozza di avvenimenti proprio grezza e poi dopo su questo abbiamo creato le storie, così ho fatto per questo libro, ho creato una bozza di azione e poi dopo l'ho ampliata con delle situazioni che in qualche modo hanno dato a questo libro profondità, che hanno tirato fuori personaggi, insomma, hanno dato il senso soprattutto alla storia.
Ecco, io penso che una delle componenti fondamentali del romanzo, della cultura, tu dicevi di Sartre, era quello di far conoscere anche ai lettori un qualcosa di diverso, di lontano, molto lontano, no? Che magari era un frutto di fantasia, ma anche di studio da parte degli autori. Tu hai tenuto presente a questo elemento di conoscenza nel tuo romanzo?
Sì, sì, Fulvio, sì. Io ho cercato di raccontare un qualcosa di cui noi non sappiamo niente. Io vi dico, quando ho scritto il mio secondo libro, che era La caduta libera, se io vi conoscevo meglio, io non scrivevo Caduta Libera così come ho scritto. Questo libro è uscito per mia ignoranza, perché io vi conoscevo poco. Infatti molti mi hanno accusato della durezza di questo libro, è un libro troppo duro, troppo freddo. Scusatemi, veramente non l'ho scritto apposta, così. Cioè non volevo colpire, non volevo impressionare con le bruttezze. Perché non conoscevo ancora gli italiani. Non conoscevo molto bene l'Occidente, quindi io comunicavo in una maniera che per me era quella giusta, come avrei comunicato a un amico, comunque, che qualcuno che ha avuto le stesse le mie radici. Per questo, nella caduta libera, più che raccontare un luogo, io ho raccontato le dinamiche di cui non si parlava, della guerra cecena, e mi è mancato totalmente lo spirito del luogo, perché la gente, dopo aver letto Caduta Libera, mi ricordo, mi scrivevano, dicevano: ah, ma allora questa Cecenia è un inferno, allora tutti i ceceni sono banditi, terroristi, allora tutti i musulmani sono criminali. Ecco, questo è stato il mio sbaglio, un po' mi pentisco, perché ho sottovalutato il fatto che voi, cioè in Italia, come in gran parte in Occidente, sulla questione cecena c'è stata un'enorme disinformazione dalla parte dei media, hanno taciuto molte cose, tante cose sono state raccontate insomma in un modo molto non corretto, scorretto, diciamo così. E questo ha creato un'opinione sulla Cecenia molto, molto mancante delle profondità umane, profondità sociale, culturale. La gente, la Cecenia associava con, se proprio persona era informatissima, la associava con Dudayev, che era aveva un capello lungo, una barba così, ed era un terrorista islamico che combatteva per l'indipendenza dalla Russia. Ecco un giornalista Politkovskij, che tra l'altro in Cecenia non c'è stata neanche una volta, ha scritto tutti i suoi bellissimi libri e i suoi lavori, stando a Mosca. E quindi io ho capito che bisogna raccontare qualcosa di più su questa terra, su questo popolo. Anche per questo nel mio ultimo libro io ho cercato di inserire di più i luoghi, la natura, per farvi capire come è fatto questo posto, perché è un posto magnifico. Io, anche se ero in guerra, quando eravamo in guerra, io ero innamorato di questo posto. I boschi erano bellissimi, anche se si poteva saltare sulla mina, però la natura di montagna di Caucaso è una cosa unica. È come le montagne vostre, come i boschi toscani, sono cose uniche. Le persone che vivono, che conoscono questi luoghi, non troveranno mai uguali da un'altra parte del mondo. Quindi io volevo raccontare questa cosa nel mio libro e, sì, come hai detto tu, portare le persone dentro una realtà, dentro una situazione, e farli vivere qualcosa, un mondo che non conoscono.
Scusa, non sarei tanto d'accordo sulla definizione di romanzo d'avventura, perché in fondo c'è tutto quello che stavi dicendo, ma ci sono anche due religioni. Ci sono due religioni, musulmana e cristiana, che hanno trovato un modo di convivere. Ora, questo è molto serio,
sì, sì.
È anche vero.
Sì, sicuramente, per questo io ho cercato di mantenere lontana la prospettiva di un lavoro approfondito che potrebbe fare un giornalista o un scienziato, un sociologo ad esempio, qualcuno che può scrivere dei tomi sul fatto che in Caucaso musulmani e cristiani convivono. Io volevo raccontare questa storia attraverso un'avventura di ragazzi. Per me questo libro rimane innanzitutto l'avventura, che poi sono molto... Sì, certo, infatti sono molto felice che tu, giustamente, Anna, hai colto quello che è il cuore e il senso del romanzo, però il mio intento era di raccontare questo senso attraverso l'avventura. Per me era molto importante lo spirito di avventura. Io ho visto anche in questi anni, dedico un'altra cosa, perché io ho scritto romanzi di avventura, perché io parlo molto con giovani, faccio presentazione nelle scuole, poi quando avevo ancora più tempo giravo molto nelle scuole, poi io insegno in università a Milano, quindi con i miei studenti parliamo di libri, facciamo insomma degli esperimenti della scrittura insieme. E cosa che mi ha colpito in molti casi, scoprire che i giovani smettono di leggere per piacere. Cioè, molti giovani oggi leggono per la necessità, soprattutto gente che studia, e questa è una terribile, terrificante cosa. Leggono libri specialistici e poi non le rimane più la forza per lasciarsi, abbandonarsi a un libro così per proprio piacere, o comunque se lo fanno poco. Per me la lettura è stata molto importante, per questo io ai miei ragazzi, ai miei alunni, agli amici, anche ai figli dei miei amici, e così anche io con la mia figlia, adesso che ha 7 anni, ha cominciato da poco a leggere, ho detto: piuttosto non guardare televisione, non ascoltare la musica, magari qualche canzoncina di qualche cantante famoso, ma dedicati un'oretta di più alla lettura, vedrai che questa cosa ti darà più di quanto tu credi, ti arricchirà dall'interno. Non lo senti, non è un processo, non è come andare a comprarsi un chilo di mele che prima non avevi e poi ce l'hai. Però nel andare avanti, la lettura crea la cultura è tutto. Persona senza cultura non arriva neanche a vedere la scimmia del bosco, perché scimmia del bosco, guarda che in alcuni casi è molto più avanti di noi, perché c'è l'istinto. Noi l'istinto naturale purtroppo non ce l'abbiamo, l'unica cosa che abbiamo è il nostro intelletto e la cultura, che dà possibilità a questo intelletto di realizzarsi nel mondo senza danneggiare gli altri, rispettando tutti. E quindi io credo, quando ho scritto questo libro, ho cercato di renderlo più appetibile per i ragazzi, ma non solo per i ragazzi, per le persone che vogliono abbandonarsi a un'avventura, semplicemente leggere veloce. Infatti, cosa che mi fa piacere sull'ultimo libro sono i complimenti di molti lettori, ed il complimento più bello è quello: io ho cominciato il tuo libro e non sono riuscito più a steccarmi, non l'ho chiuso finché non l'ho finito, me lo dicono in tanti. E questo è proprio l'effetto che io ho cercato di fare, questo fatto asciutto, insomma, ho arricchito gli avvenimenti. Grazie mille.
Parlava di coraggio, che c'è di disinformazione, e due questioni che non vanno insieme. Proprio per evitare questa disinformazione, stai facendo un grosso lavoro di informazione invece sulle tue pagine Facebook, con parole anche molto dure anche nei confronti di tutti i cittadini. Io ti seguo e mi diverto e molto spesso condivido quello che tu scrivi. Questo però ti è costato anche delle minacce, un'altra volta, come già era successo in passato, forse proprio per l'educazione siberiana. Qui invece le minacce ti sono arrivate da gente dell'Ucraina che sta qui in Italia. Quindi, insomma, il coraggio di in qualche modo di informare contro una disinformazione giornalistica che purtroppo, quando si parla di guerre, di conflitti, c'è. Intanto ti chiedo questo.
Sì, sai, mio nonno comincio dalla questione delle minacce. Mio nonno mi diceva, c'è un proverbio siberiano, che secondo me se qualcosa ci avete anche voi, perché ho notato che molti proverbi popolari in diversi posti sono più o meno simili. Allora c'è questo proverbio siberiano che dice che cane cattivo, cioè veramente cattivo, non abbaia mai prima di mordere. Certo. Per cui io di minacce per questo non ho paura, perché chi ti minaccia, soprattutto in Facebook, sono persone che scaricano un odio che portano dentro, e grazie a Dio che lo fanno in questo modo. Meno male che c'è Facebook che mi dà la possibilità di farlo, perché magari mi ritrovavo sotto casa a farmi le scritte sui muri, e io ci tengo ai muri. Poi Milano è bella città, io vivo in una zona molto bella, e mi dispiace se mi scrivono, mi rovinano i muri di marmo. Comunque non sono preoccupato, devo dire, per le minacce. Io credo che in Italia comunque, grazie a Dio, Stato funziona. In questo caso io sono molto seguito dalla Digos, devo ringraziare la polizia, le persone che stanno vicino alla mia famiglia, anche se non serve, lo so benissimo che potrei farcelo da solo, ma insomma la legge italiana proprio impone questa cosa, e meno male che c'è questa forma di sostegno, che non sono abbandonato a me stesso, anche se ce lo farei benissimo da solo. Questo per questioni di minacce. La cosa di informazione, sai, nella vita, come diceva il grande filosofo russo che era Tichinevsky, lui diceva che ci sono tante verità, c'è la mia verità, c'è la sua, la vostra, e poi c'è la vera verità. E quindi, sai, noi adesso siamo nella stessa stanza, ma ognuno di noi porta la propria verità. Se mi chiedono cosa io ho visto in questa stanza, io vi dirò che vedo un'entrata, un cartellino, delle persone. Se chiedono a voi, vi racconterete quello che c'è dietro la mia schiena e quello che non vedo io. Quindi ognuno di noi ha la sua verità, e non per questo una verità meno verità dell'altra. Forse insieme, forse bisogna trovare un modo per poter unire queste verità, quindi avere una cultura di dialogo e scoprire insieme la vera verità, perché spesso si combatte e si rischia di spaccare denti a qualcun altro oppure farsi spaccare denti a te stesso per una mezza verità. Quello che io cerco di fare è trovare il dialogo per capire questa grande verità, raccontando la mia mezza verità, esponendola al giudizio di tutti, invitando gli altri al dibattito, all'approfondimento, perché grazie a Dio noi siamo un paese civile, grazie a Dio qua ci sono persone molto intelligenti e insieme io credo che potremo trovare molte soluzioni, potremo capire meglio il mondo, i tempi in cui viviamo. E poi ovviamente, sai, Facebook è uno strumento, io normalmente utilizzo Facebook, Twitter, Instagram per comunicare con i miei lettori, quindi giro le varie notizie riguardo Ucraina, riguardo quello che succede in Ucraina e soprattutto anche riguardo all'atteggiamento della nostra politica estera italiana. Io sono italiano, sono uno di voi, nel 2006 ho rifiutato tutte le cittadinanze, ne avevo 5, le ho rifiutate tutte per la cittadinanza italiana, quindi io sono italiano, sono patriota, qua crescono le mie figlie, io pago le tasse, quest'anno ho pagato felicemente il 74% di tasse, quindi allora, è stato una dramma, io dovevo scrivere un racconto, io guidavo la macchina, ero in macchina, mi chiama il mio commercialista e fa: Nicolai, cosa stai facendo? Veramente sto guidando la macchina. Allora no, niente, ti dico dopo, quando arriverai in ufficio quando ti siedi. E io fino all'ufficio andavo con uno stato diciamo di infarto, dico: ma cosa è successo? Invece niente, lei mi fa: sono due notizie. Buona notizia è che quest'anno hai guadagnato un mucchio di soldi. Io dico: ah, guarda, finalmente, sono la prima persona in tutta la stirpe dei living che ha guadagnato qualcosa, perché erano tutti poveracci e quando comunque avevano i soldi loro le davano, insomma, erano soprattutto per la comunità, mio nonno che piuttosto comprava un giocattolo da un altro bambino e io giravo senza. E io dicevo: oh, finalmente divento ricco, diventerò un capitalista, dai. E allora fa: aspetta Nicola, cioè, seconda notizia è che hai superato il limite, secondo la legge devi pagare il 74%. Però, sapete, io sulle tasse penso che le tasse bisogna pagare, però bisogna anche pretendere dello Stato i servizi. Perché se lo Stato non dà servizi, bisogna andare, bussare la porta, tirarle fuori per l'orecchio, ognuno per uno, farle delle domande, anche se loro non si circondano con delle macchine blindate, con delle cose, bisogna trovare modi per farlo in modo civile, perché così andando avanti non arriveremo paghi, e insomma, come dicono in Russia, il cavallo non ti hanno ancora portato nella stalla. Quindi, ma di cosa stiamo parlando? Di politica. La situazione di politica italiana che io affronto appunto è questa. Io non sono contento da cittadino, per questo vi ho detto che sono cittadino, non sono un russo che è arrivato da fuori e critica la vostra vita. Io sono uno di voi, ma qualcuno può piacere, qualcuno di meno, insomma sono uno di voi, è così, è una realtà che uno nato in Russia oggi può diventare cittadino italiano, fare figli qua e vive qua, e io faccio parte di questa realtà. E ovviamente io mi preoccupo molto per come vengono gestite le cose. Io, per dirvi, l'inverno scorso mia figlia più grande, che aveva 6 anni, era andata prima elementare, torno a casa con i pidocchi. Io ovviamente, avete capito, non ce l'ho mai avuto i pidocchi, Però da noi a scuola in Unione Sovietica, nel nostro paese degradato, che insomma, a volte quando ascolto amici parlare di Unione Sovietica sembra che loro l'hanno vissuto, non io. Alcuni amici italiani mi dicono: ah no, è terribile, aspetta, ma tu hai vissuto in Unione Sovietica? Io sono nato. Non era tutto bello come, ma non era neanche così brutto, cioè non mangiavamo bambini, a livello culturale eravamo anche un po' avanti di qualcuno, insomma, io se parlo oggi inglese, tedesco e francese perché ho studiato a scuola sovietica queste lingue, e parlo anche moldavo, perché da noi io ero in una regione dove la lingua locale era quella moldava e obbligavano a studiare lingua locale, come se da voi, se uno vive in Veneto, immaginate che a scuola si studia anche Veneto, per dire, dialetto, no? Così era da noi, perché si rispettavano tutte le minoranze, tutte le cose. Comunque, parlando con mia moglie, mia prima moglie, dico: scusa Paolo, ma com'è possibile che bambina arriva dalla scuola con pidocchi? Ma dove siamo? Ma succede, sai, anche io quando andavo a scuola ero pidocchi, no, io vado a parlare con la scuola, per me assolutamente è improponibile questa cosa. Vado a scuola, ho un colloquio con un vice direttore, gli dico: scusa, io ho una figlia che ha portato pidocchi, vorrei chiarimenti, vorrei capire cosa succede, se voi fate disinfestazione, come si chiama, se voi in qualche modo lavorate su questa cosa. E lei: guarda, quale disinfestazione, aspetti, ma è normale, sono bambini, no, come normale? Noi non avevamo mai pidocchi a scuola, si dice, no? No, perché qua le devo che mi aspetti, fatemi parlare con un medico. E lei fa: con chi? E dico: medico, dottore, ci avete il dottore a scuola? E mi fa: no, mai avuto il dottore a scuola. E dico: Cristo santo, noi avevamo un dottore e tre infermieri. Di mattina alza bandiera, l'inno nazionale, tutti con la manina sul cuore, poi dopo l'inno nazionale, mani in avanti, due infermieri passano in avanti, dottore con un altro infermiere dietro, che ti guardano, due ti guardano la testa e altri ti guardano le mani, che sono pulite le mani, che sono tagliate le unghie, e ti guardano anche nelle orecchie. Se non c'è qualcosa che non va, ti segnano senza farti vergognarsi davanti agli altri, e poi chiamano i genitori e fanno simulazione, dicono: guardate, il vostro figlio aveva un po' di sporcizia nell'orecchio destro, forse dovete fare un po' più attenta. Questa è una cosa che funziona. Qua mia figlia, per tutto inverno, ve lo giuro, per tutto inverno, la bambina purtroppo bionda, e cioè è russa, i russi sono purtroppo sono biondi, e sono questi capelli biondi, questi pidocchi, si vede che stanno bene come un cinese nella loro storia. E allora tutto inverno che io le facevo questi sciampi, poi la tragedia familiare, perché mia seconda moglie è una donna di origine napoletana, cioè capelli così, neri, spessi, tutti, e io quando ho portato la mia figlia a casa mia a Milano, c'è stata una tragedia, perché quello doveva raccogliersi i capelli, io dovevo lavarle la testa, una roba allucinante. E quindi, e niente, e io ho pagato 74 euro. È ovvio che sono un po', come dire, ma questa critica buona, cioè, l'Italia è un paese bellissimo, io credo che noi sopravviveremo grazie alla nostra bellezza, però non bisogna abbandonarsi. Per questo io mi permetto di fare questi dibattiti anche politici sulla questione ucraina e anche su varie questioni che accadono oggi in Italia. Grazie.
Il periodo è uscito in un anno cruciale per tanti motivi, per la questione ucraina, per anche la recrudescenza del conflitto israelo-palestinese, tipo questo, perché in realtà i due ragazzi, uno cristiano e l'altro musulmano, alla fine del romanzo, queste le ultime pagine del romanzo, si aggiunge una giornalista ebrea, quindi la terza religione monoteistica riconosciuta, insomma. E, ecco, alla fine questo libro diventa veramente una metafora di qualcosa, grazie proprio all'uscita in questo anno così pieno di i conflitti che quasi questo romanzo sembrava un po' annusare per annunciare, o dire conoscenze di conflitti. Quindi ti chiedo questo, senti che alla sua uscita il romanzo forse ha avuto una importanza, forse tu neanche ti aspettavi, è diventato un tappo, qualcosa di molto più grande di quanto ti aspettassi. La seconda cosa, visto che stiamo a parlare di religione, di fede, che diventano anche elemento poi di conflitto, mi piaceva capire un po' il tuo rapporto con la fede, anche se stai cercando di dare sia alla bambina più grande che Ada, la più piccola, nata fresca di nascita, praticamente, se tua intenzione di dargli un'educazione in qualche modo spirituale.
Sì, comincio dall'ultimo, tutte le mie figlie sono battezzate, ma io credo che la religione, come qualsiasi cosa personale e intima, non deve essere un strumento di qualcos'altro, non deve diventarlo, io credo, non lo deve diventare per tutta la vita, altrimenti vediamo trasformazioni di un contesto spirituale in un'istituzione come abbiamo noi il Vaticano oppure in Russia hanno la Chiesa Ortodossa che insomma credo sono gli istituti che hanno poco a che fare con lo spirito, con Dio e con la religione. Sicuramente ci sono le persone che credono all'interno o credono di credere. Però sai, spesso i crimini peggiori vengono fatti proprio da quelli che credono di credere. Quindi io credo che bisogna dare possibilità agli umani di decidere in che cosa credere, come e quando. Per cui io le mie figlie le ho battezzate perché io sono di matrice culturale e spirituale cristiana. Mi piace, sono stato educato con le parole di Cristo pronunciate da mio nonno, io sono molto legato all'idea della perfezione di questo uomo, figlio di Dio, chiunque sia stato. E niente, io ho nel mio intimo io credo in Dio, però non permetto di diventare questa mia forma di fede personale uno strumento politico, sociale o economico o ancora qualcosa, insomma, me lo tengo per me. E vorrei dare possibilità alle mie figlie a fare lo stesso, quindi io le ho battezzate perché nelle nostre famiglie, nella famiglia mia, nella famiglia delle mie mogli, così funziona, insomma, abbiamo tutti matrice cristiana, anche se loro sono cattoliche, io insomma sono ortodosso, però io non ho problemi, io credo che la casa di Dio è ovunque, è una persona che crede in Dio, trova in conforto spirituale in qualsiasi posto dove si trova, non ha bisogno di andare fino a Piazza San Pietro oppure a Mosca fino a Chiesa di San Basilio. Niente, questo è quello. Poi sai, le mie figlie, se un giorno mia figlia vuole diventare, non so, musulmana, cattolica, ortodossa, così come vuole sposarsi con un cinese oppure diventare una lesbica, sono le sue decisioni che lei prenderà nella vita, sono consapevole e io, come dire, sarò felice di qualsiasi cosa che la renderà felice e vera. Basta che lei sia una persona vera, per me è importante questo, avere davanti persone vere. Non importa chi sono queste persone, basta che, insomma, non distruggano la vita di qualcun altro, non minacciano la pace e serenità mia e dei miei cari, dei miei amici e di altre persone. Poi se sono persone per bene, allora benissimo qualsiasi cosa. Scusa, ma prima parte era
la... l'uscita di questo romanzo non
hanno così. Ah, sì, sì, scusa, ecco, ho preso il filo. Sto perdendo perché adesso sto scrivendo un romanzo nuovo, quindi sono ancora. Allora, su questo mi ha detto benissimo il vostro connazionale toscano. Ma voi non siete toscani, voi fiorentini? Voi siete toscani o no? Cioè, voi vi considerate toscani? Perché ci sono, lo so che ci sono delle cose che no, io non so. Cioè, il Veneto, se tu dici a uno di Basso a Padovana, se dici che lui è Veneto, lui ti dice che lui è un... Ok, comunque... Ah, ok, bene, su questo siamo d'accordo. Allora, Vauro lo conoscete, no? Fumettista, quando è uscito il libro io mando prime copie che sono bozze rilegate, sono come un libro però senza copertina, senza prezzo. Io le mando a più cari amici così per condividere con loro il mio nuovo bambino, la mia creazione. E Paolo mi ha chiamato dopo un paio di giorni e mi ha detto: certo che stai portando, stai richiamando il male, stai portando sfiga alla sfortuna, perché con questo tuo libro adesso tutto scoppia. E poi Giulietto chiese, dopo che era presente, dopo un mese, quando è scoppiata la cosa, mi ha detto: hai visto Paolo che ha portato lui la sfiga? Quindi sì, il libro è stato creato dalla mia visione di quello che accade nel mondo. Quindi io ho cercato, ho guardato quello che accade, ho visto degli eventi, le dinamiche, le ho valutate e le ho unite con tutto quello che avevo raccontato prima, con le storie, i bambini, eccetera, con la cultura, il Caucaso. Però è una metafora. Se tu guarda, questo libro ha letto un signore un po' strano, che è uno che conosco da anni, è un massone, molto cupo, gli piacciono i simboli. Noi siamo conosciuti perché io ho dipinto una serie di quadri che sono stati comprati dal Vaticano. Guarda, se mi dicessero questi quadri comprare il Vaticano, non ci credo. La Madonna con le pistole, erano proprio anti. Però le hanno visto, hanno detto no, perché sono simboli interessanti, noi non ci interessa questa visione dei giovani artisti sulla religione, proprio passo giù, e hanno comprato tutti i quadri. Allora, uno di questi quadri è finito nell'ufficio di qualcuno di Francescani, di un'università pontificia di qualcosa, e lì era presente anche questo signore massone, ha visto i simboli e poi mi ha contattato, mi ha detto: ah, ma lei non vuole dipingere un quadro per noi? Io ho detto: guarda, io non lavoro per la richiesta, se volete venite a Milano, vi accolgono la galleria, se vi piace un quadro lo portate a casa. Tu è arrivato, ha guardato i quadri, io avevo uno molto simbolico, l'ho preso, ho comprato quello e adesso a Torino, in una loggia di massonica a Torino. Questo signore ha letto questo libro e mi ha detto: Nicolai, io ho fatto una lista, in questa lista lui più di mille, lui ha notato, più di mille metafore simboliche che lui ha trovato in questo libro. Gli ho detto: Cristo, sono stato bravo, perché io non ne sono accorto. Lo so, perché lei dice così, perché è onesto, perché non vuole insomma approfondire, perché per voi io lo so che è stato è bellissimo. Io a tutti i fratelli ho consigliato questo libro proprio come un'opera, una perfetta metafora simbolica. Unica metafora che ho messo è alla fine quello che hai notato tu. Cioè, unica metafora che mi sono permesso così forte e importante è quella di unire alla fine tre religioni importanti che guidano il mondo, che sono come tre colombe, che in Russia c'è questo modo di dire che Dio insomma ha espresso la sua benevolenza buttando sulla terra il suo spirito come le colombe. Ogni colomba è andata in posto, quindi sono stati cristiani, musulmani, ebrei, no? Anche se gli ebrei non sono d'accordo, perché loro dicono, quando io ho raccontato queste cose agli ebrei, hanno detto: Noi abbiamo avuto sicuramente una colomba, poi cosa lei ha partorito lo sa solo lei. Insomma, sono sempre furbi così, niente. Niente, questo più o meno è il discorso di simbolo, grazie.
La convivenza pacifica con i musulmani cristiani, che mi trovo la scusate, la convivenza pacifica tra musulmani e cristiani che è espressa in questo libro e che è realizzata in un certo modo, sussiste ancora?
Sì, se no, bisogna dire che in Russia non è mai finito di esistere la convivenza pacifica non solo tra musulmani e cristiani, ma anche tra le altre forme religiose oppure tra le altre popoli e etnie. La Russia è un paese dove convivono 183 etnie, sono tanti. Ogni etnia ha dei situazioni interne, ad esempio Dagestan, voi conoscete Dagestan, no? Dagestan è un paese caucaso vicino alla Cecenia. Ecco, la moglie di mio fratello, che chi in Italia sarebbe per me? Come voi, cognata, no? Cognata. Ecco, la mia cognata è di Dagestan, però in Dagestan sono 110 diverse nazionalità che parlano lingue diverse, hanno una forma o di Islam o cristianità completamente diversa tra loro, e quella nazionalità a cui appartiene mia cognata si chiamano Tabasaran. Loro sono rimasti in 1100, hanno tre paesini in montagna, sono famosi perché loro fanno i tappeti come quelli iraniani, molto belli, fanno ancora come una volta. E di queste realtà la Russia è piena. Prendere la Siberia, da dove viene mia famiglia, Siberia centrale, Yakuzia, no? In Yakuzia, la chiamano Yakuzia con il nome di Yakut, che sono uno dei più grandi popoli nomadi che abitano lì, ma oltre loro ci sono altri 60 popoli che abitano, e oltre questi 60 ci sono anche i russi che sono arrivati, che sono i miei antenati, che sono finiti, sono europei, perché io europeo di faccio, perché siberiano nativo somiglia a giapponese, come del suo Urzawa, voi ricordate questo bellissimo film di Akira Kurosawa, un grande regista che ha fatto un film della Siberia più bello che neanche i russi sono riusciti a fare. Ecco, la Russia è stata da sempre un contenitore di culture, di popoli, di situazioni. Sapete, nelle nostre università, ad esempio, ancora oggi, nelle università russi, studiano ragazzi che se vanno a Mosca devono affrontare la lingua russa che non parlano. Molti ragazzi di Caucaso, russi, parlano russo come io parlo italiano, cioè per me è una lingua aggiunta, è sempre una ricchezza, come diceva mio nonno, che più lingue conosce l'uomo più anime ha. Però questa è stata la ricchezza del nostro popolo, l'unione e il misto. Misto nella natura è la forza, mischiarsi bisogna, perché chi non si mischia rischia arrivare al degrado, come ad esempio sono la famiglia reale inglese, se non avessero fatto con qualche ogni tanto con un giardiniere, questi sarebbero finiti tutti morti. Grazie. In Caucaso, io per concludere non voglio tenere troppo a lungo, io sono stato commosso molto quando mio amico, carissimo amico, nostro connazionale italiano che si chiama Marco D'Ambrogio, voi forse lo conoscete perché lui ha scritto una serie di bellissimi libri per la casa editrice Sperling e Kupfer. Lui ha fatto dei viaggi in giro per il mondo, ha fatto il giro in mondo sulla moto, poi ha attraversato da solo foreste di Nuova Guinea, è andato a Polo Nord a piedi, è andato a portare a Gina Strada un messaggio di pace sotto i comandamenti degli americani in Afghanistan, rischiato lì a crepare. E Marco è diventato mio amico perché dopo aver letto Educazione Siberiana ha visitato la Transnistria, il posto dove sono nato, ha vissuto a casa di mia nonna, perché gli piaceva insomma l'idea di poter approfondire queste realtà. Lui andò nel 2010 in Cecenia, alla città di Grozny, e scrisse un articolo, io non mi ricordo per chi è uscito questo articolo, forse per Oggi, è uno dei giornali insomma che si leggono dalla parrucchiera, sì, insomma in pizzeria, di fiducia, perché lui è amico, molto amico di direttore, ma anche mio amico questo direttore, infatti io ho due volte nella vita quando ho scritto articoli per questo giornale, proprio perché è amico di questo simpatico direttore. E Marco ha portato tante foto dalla città di Grozny. Io città di Grozny l'avevo visto quando io avevo 19 anni, quando noi siamo entrati in Cecenia ufficialmente con un esercito, 400.000 uomini, una macchina bestiale russa, era la cosa più terribile che io ricordo nella mia vita. Quando sono finite ufficialmente le operazioni speciali antiterroristiche che si facevano, come si diceva in Russia, con piccolo sangue, sacrificando poche vite, era più difficile, però si salvavano molte persone di popolazione civile. Quando però una cricca di generali corrotti ha costretto allora ancora debole presidente Putin di accettare la loro imposizione della guerra, perché loro volevano soldi, e la guerra in generale porta i soldi, porta potere, insomma è tutto un sistema stranissimo. E lui ha detto va bene, allora sono entrati il 29 agosto del 99 e questa macchina enorme è entrata in Cecenia. Io ho visto degrado che non ho visto prima da nessuna parte, degrado, cattiveria, odio, cose più brutte. La città di Grozny è stata devastata totalmente. Hanno buttato giù rasa al suolo, perché lì era roccaforte di terroristi, erano circa 5.000. Io mi ricordo una notte, attraversavamo con le macchine blindate, leggere, perché dovevamo andare attraverso la città e chiudere una vallata, perché attraverso questa vallata lì c'era un aeroporto militare e lì dovevano scappare, secondo la nostra informazione operativa, dovevano scappare un gruppo di 2.000 terroristi di origine araba, quindi non erano ceceni, non erano locali, erano tutti arabi, strapagati, tra di loro c'erano due fratelli di un grande sceicco arabo che erano preziosi come persone, quindi loro dovevano scappare perché hanno capito che a Grozny sarà la loro tomba. E noi dovevamo chiudere in montagna, eravamo non mi ricordo quanti reparti operativi, però eravamo in tutto 300 persone. Siamo messi lì di notte, insomma. Quando li abbiamo eliminati, molti sono stati catturati. Tutta la notte durata questa battaglia lunga, perché noi abbiamo fatto le piccole attacchi a lungo percorso, circa 15 km. Loro andavano con la colonna e noi li massacravamo piano piano, e quando arrivavano alla fine non rimaneva nessuno. Era una tattica molto insomma brutta, perché pensano che hanno passato piccolo, funziona così che voi mettete 5 uomini da una parte e 5 uomini dall'altra, mentre l'elettrice pesante, 3 fucili di precisione con visori notturni, loro passano e cominciano a massacrare. Loro vanno più veloci perché pensano adesso attraverso questo piccolo fuoco e scappano. Fanno 300 metri e un altro li massacra.
E così quando per 15 km non arriva nessuno alla fine. Però non si fermano a sparare perché dicono ma sì, sono pochi che non perdiamo più tempo a fare con loro, anche quando le persone scappano, soprattutto i terroristi, non si fanno coinvolgere, piuttosto lasciano due, tre che costano poco e quelli più importanti scappano. Insomma, noi dovevamo fare questo lavoro. Passavamo attraverso la città, io mi ricordo che non c'era luce, non c'era niente, noi avevamo visori notturni. Con visore notturno, quando tu guardi, se lo metti su tutta la potenza, si vede illuminato il cielo molto, perché il visore notturno cattura quella poca luce che c'è nella notte, perché nella notte non c'è mai buio, c'è sempre la luce. Diversi sono i visori notturni elettronici che si usano nei sotterranei, lì dove veramente non c'è luce. Invece quelli ambientali sono facili, semplici, si può indossare anche a lungo, non fanno male agli occhi. E noi c'eravamo tutti con questi visori e si vede il cielo notturno e poi si vede la città come una sagoma nera, quindi si vedono tantissime case, si vedono tutte infrastrutture, no? Le fabbriche con dei lunghi tubi che vanno nel cielo. E io guardavo queste città, mi ricordavo la mappa e più o meno nella testa pensavo, ah, ecco qua c'è la fabbrica, c'è la raffineria di petrolio, allora quella era la zona abitativa con case da 9 piani e si vedevano queste sagome e queste case. Quando tornavamo indietro, ed era mattino, tutta la notte questa zona è stata bombardata con aerei, elicotteri da guerra, una compagnia di cannoni pesanti da campo, quindi sono delle patacche che sparano le cose da 125 mm, sono come aviobombe di meglio vedere. Quando siamo tornati io non ho riconosciuto quello spazio, cioè, non si vedeva niente, era tutto vuoto. E quello che ho visto di notte non c'era più. E quindi io ero troppo giovane, avevo 19 anni, io non comprendevo ancora, cioè mi sembrava troppo grossa questa situazione, ti senti schiacciato, ti viene da piangere, non perché tu capisci che lì ci sono state anche vite umane, no? Perché dici, ma cosa è successo di così cambiato in fretta la cosa? Ti senti schiacciato dalla situazione, dalla consapevolezza che tu sei un piccolo seme di un'enorme tempesta di sabbia, insignificante. Perché quando arriva questa tempesta colpisce tutto, crollano le infrastrutture enormi, una città che dava la vita a 1 milione e qualcosa di persone è sparita come niente. E allora io ero molto molto colpito ovviamente da questa brutalità della guerra e quando Marco mi portò le foto della Grozny di adesso, io non ci ho creduto. Io ho guardato e ho detto, tu sei sicuro che sei stato lì a Grozny? Perché è una città bellissima, bellissima, hanno ricostruito mattone per mattone, ma dovete vedere in che cosa l'hanno trasformata. Lui mi ha portato la foto, le foto serali, lui è uscito di sera, foto bellissime di parchi, di fontane, gente che cammina per strada felice, sorridendo, illuminazioni. Una città moderna, sembrava essere, non so, una metropoli occidentale. E cosa che mi ha fatto gioire, che lui mi ha portato una bellissima foto che io tengo ancora a casa, di chiesa ortodossa e vicino alla moschea. E tra loro un passaggio da una entrata all'altra. Unico cortile. Questo è un. Questo fisicamente rappresenta il rapporto tra Islam e cristianità in Russia moderna. Due chiese diverse che hanno stesso cortile. Grazie.
Prima che qualcuno faccia richiesta di domande, perché ancora abbiamo qualche minuto, vorrei chiedere semplicemente una cosa. Questa convivenza pacifica tra musulmani e cristiani, che mi ha sorriso a una situazione, cioè si capisce perché.
Sì, oggi fanno rituali dove scambiano, scambiano oggetti sacri, scambiano, fanno matrimoni misti, ci sono da un paese all'altro, proprio da un villaggio all'altro, cambiano le formalità del rituale, ma in grandi linee sì, esiste ancora oggi. Perché ormai è diventato una tradizione, e sicuramente per mischiare le famiglie, ecco. Perché una persona che ha il figlio, ecco, musulmano, e lui è un papà è cristiano, lui non farà mai male ai musulmani, ecco, perché chi andrà contro il proprio figlio?
Grazie.
Grazie a voi.
Domanda? Siamo esatti veramente affascinati, prego, breve domanda.
Ma perché tra 5 nazionalità proprio italiane la scelta? Non ci sono più da siamo orgogliosi e felici che siete italiani, ma per 5 sarà stata una riflessione, un percorso o è una novità, è la terra così?
In realtà è una storia pazzesca, perché tutto avvenne per colpa di mia mamma, che è vissuto qua in Italia, viveva qua e vive, continua a vivere qua. Lei è cittadina italiana ormai, mia mamma vive da forse quasi 20 anni in Italia. E io non ho visto tanto mia mamma, perché ho cresciuto per un certo periodo di adolescenza senza di lei, si è dovuto andare. E poi esercito altre cose, quindi io quasi 11 anni non l'ho mai vista. Quando sono trasferito in Occidente, facevo un altro lavoro, io ho cercato di sistemarmi in Irlanda, dove avevo una ragazza e volevo sposarla. Questa cosa ho detto ovviamente al telefono a mia mamma, le ho detto guarda, magari anche in occasione di matrimonio, così finalmente ci vediamo, che non ti vedo da 10 anni. Mia mamma mi ha detto ah sì, va bene. Mi ha chiamato dopo una settimana e ha detto guarda che sono andato dal medico, mi ha visitato, che nel tempo non sto bene, e mi hanno trovato un tumore, un tumore maligno, quindi mi hanno detto che anche parecchio poco tempo. Quindi se mi vuoi vedere devi venire subito in Italia, così almeno ci salutiamo. Io ovviamente ho preso i sentimenti, ho lasciato perdere il matrimonio, tutto fermo, sospeso, in Italia, arrivo a Torino e trovo una donna piena di salute, capisco che mi ha preso in giro, e niente, così sono rimasto qua, sono stato costretto dalla mamma, però sono molto felice.
Anche noi. Se non ci sono altre domande possiamo fare qualche tipo di libri, ecco.
Scrivo in italiano direttamente, grazie.
Lei ha parlato molte volte di matrimoni misti nella Russia, nel campo, eccetera, però nel Corano è proibito il matrimonio tra un uomo cristiano e una donna musulmana, e questo è uno dei motivi per cui non ci sono più cristiani nel Medio Oriente, un po' perché se ne vanno, un po' perché con i matrimoni misti tutti i figli sono...
Sì, diciamo che in Caucaso il Corano viene interpretato in un modo molto più aperto che in tanti paesi del Medio Oriente. Posso dire, perché conoscendo molti amici, molte famiglie miste, so come svolgono. Guardate, il Corano, io ho letto, ho studiato, è un libro molto facile da interpretare, e vedo proprio arrivare alle controversie terribili, perché non è come la Bibbia, è uno di quei testi che quando da massime filosofiche si fanno leggi, le leggi, è molto facile interpretarlo come si vuole, perché grazie.
Lei ha detto che la polizia non è mai stata in Cecenia, però lei è in contatto con tanti tanti rifugiati di Pedro, insomma, denunciare le violazioni dei diritti umani è stato questo, per questo,
no, lei non è stata uccisa per aver denunciato violazione dei diritti umani, insomma, in Cecenia c'è stata una guerra e quando c'è una guerra ci sono crimini terribili da parte di tutti, non c'è un unico elemento che compie i crimini. Io in Cecenia sono stato, ho visto come era una cosa, era un reparto operativo, catturavo i terroristi, ho visto terroristi che tagliavano le teste ai civili, facevano la legge di jihad, dove una donna e un uomo non sposati venivano accatenati l'uno all'altro, fucilati insieme oppure semplicemente strappati a pezzi con delle ruspe. Questo tutto l'abbiamo visto. E Politkovskaya, diciamo che lei era molto interessata di criticare il governo di Putin, perché è stata sponsorizzata da signor Berezovsky, che è stato quello che la guerra in Cecenia creò al suo tempo. Poi è stata una bravissima giornalista, io non voglio assolutamente buttare fango su Politkovskaya, perché la rispetto, tra l'altro l'ho conosciuta, l'ho vista due volte, perché lei mi ha intervistato nel 2001, io ero tra soldati di riparto operativo che non ha voluto continuare servizio, questo è un caso molto raro, perché di solito le persone nei riparti operativi rimanevano perché pagavano soldi. Io sono stato quello che è uscito perché nel mio caso personale hanno messo una cosa molto brutta, hanno scritto che ho rifiutato il servizio per motivi politici, perché io non ero più d'accordo. Io fino dal 29 di agosto, in cui è stata scatenata la guerra con partecipazione di 400.000 militari, io non ero più d'accordo con la linea né del mio governo né del mio esercito, perché in Cecenia bisognava agire secondo me diversamente, però io non sono generale, non sono presidente del paese e non ho potuto fare niente, ho aspettato quando finisce il mio termine del mio servizio obbligatorio e sono subito uscito dall'esercito. Lei mi ha intervistato perché era interessata di capire cosa facevamo, dove agivamo, ma io ho capito che è una donna molto astuta e a lei non interessava il senso generale di mia esperienza, lei voleva sfruttare una parte di mia esperienza per trovare qualcosa per poi creare una critica nei confronti dell'esercito. Io tra l'altro queste cose le ho anche detto, guardi, cioè, se volete parlare in modo obiettivo di questa guerra, tra l'altro io il suo giornale, i suoi articoli ve l'avevo già letto, erano molto negativi nei confronti dell'esercito, dell'esercito, dei soldati, dei militari, insomma tutto, sembrava che ogni cosa che appartiene al, che parte dallo Stato, dal governo russo, è piena di demoniaca. Ci sono stati problemi, io il primo posso dire che ci sono stati problemi, però io vi assicuro che c'erano militari onesti, io vi assicuro che nella politica in Russia ci sono ancora persone oneste. Quindi lei, diciamo, è stata presa e sfruttata dai meccanismi che erano interessati di tenere una certa linea politica, ed è stata politicizzata questa persona, era onesta, era, insomma, aveva la sua visione della Russia, del suo futuro, però finita male, perché lei ha toccato lei è stata uccisa, così come è stato ucciso il suo collega 11 anni prima di lei, che adesso mi sa che di cognome è Denisov. Di lui tra l'altro stranamente in Occidente non parla nessuno, anche se ha scritto e ha prodotto molto più materiale di lei e ha denunciato cose molto pesanti, molto gravi. Lui è stato ammazzato perché lavorava sulla indagine di connessione tra capi dei più grandi organizzazioni criminali in Russia con degli appartenenti dei meccanismi statali, che erano persone che stavano a capo di alcune strutture regionali in Russia. Lui è stato ammazzato a sprangate a casa sua, ne ha spaccato cranio, ha fatto 6 giorni di ospedale in coma ed è morto. Di lui non parla qua nessuno, nessuno se ne frega perché non è stato politicizzato, non è stato messo come lei sulla bandiera di una comunicazione che è interessata a qualcuno. Io vi voglio molto bene perché voi siete persone intelligenti, per questo io vi dico con le parole della Bibbia: non create idoli, non bisogna creare idoli, la verità non ha idoli, la verità arriva da tutte le parti e bisogna controllare cose che dicono tutti. Poi Politkovskaya, io vi dico perché l'hanno uccisa, voi sapete chi l'ha uccisa, chi ha sparato Politkovskaya, sapete? No. Ha sparato 2 fratelli ceceni, sono stati già messi in carcere, scontano la pena. Sono loro, sì, sono loro esecutori materiali.
Non si sanno i mandanti.
Come non si sanno? No, l'hanno preso già tutti, mandanti. Sono fratelli ceceni, wahhabiti, che erano in combutta con dei militari russi che utilizzavano aiuto dei wahhabiti, dei terroristi, per trafficare armi e droga. Fine. Lei ha scritto la storia, una parte della storia sull'esercito, basandosi molto sulle dichiarazioni di queste persone, perché lei con loro era in accordo. Cioè diceva: voi mi portate informazioni che mi interessano e io li uso per la mia personale interesse, poi ditemi cosa vi serve e io vi scrivo le cose che vi interessa a voi. Quindi lei in qualche modo per un periodo è stato loro complice, ma non complice in senso che ha trafficato la droga, semplicemente, ma tanti giornalisti in Russia fanno così. Ad esempio, famosa quella con capelli rossi, che ha scritto un sacco di libri. Io l'ho incontrata a Oslo, stavamo insieme nell'albergo di notte. Lei scrive dei romanzi di denunce in Russia, sembra tutta che lotta per la verità, sempre tira fuori le questioni allucinanti di collegamenti, servizi segreti, Cremlino, Putin, passo di giù. Sembra che tutto fa Putin, cioè di notte si mette il cappuccio di Katyn e va per la Russia, anche addirittura per il mondo. Io non sono fan di Putin, però anche lì non bisogna idealizzarlo fin troppo. Cioè, cosa pensate che Putin chissà che è? Putin è un umano che tra l'altro è stato messo da altri umani, e lui fisicamente neanche non rappresenta quel potere che gli dà, è proprio il basso, piccolo così. Cioè, sì, ma lì ci sono persone altre che stanno dietro, persone serie, che hanno una linea politica. Per questo io ho chiesto quella lì, scrittrice, quando parlavamo, lei mi diceva: no, io terroristi qua e là, io ho detto: ma tu sei troppo informata. Io sono stato nei reparti operativi, io lo so che le cose che dici tu, o sei nei servizi, cioè o sei amante con qualcuno, con qualche pazzo generale dei servizi segreti che tira fuori davanti a te tutte le informazioni, oppure tu vai e parli con terroristi, cioè: ah, io conosco tutti i terroristi, io sono stata qua, sono stato là, nel posto, io ho il numero di telefono di Doku Umarov quando è stato in Cecenia, dico: vedi, ma tu sai cosa, quale differenza tra me e te? È che tu sei andata a chiacchierare con una persona che è responsabile di esplosione, di uccisione di innocenti bambini alla scuola dell'Islam, e io se lo vedevo, io con i miei denti lo ammazzavo di buono, gli saltavo addosso e mi ammazzavo lui, lo ammazzavo io. Questa è la differenza tra persona che vede la situazione in un modo e una persona che vede in un altro, che prende informazioni per fare le proprie, come dire, proprie denunce, proprie lotte, e la persona che crea effettivamente la sua impressione sul mondo e poi la applica. Cioè io veramente gli dico: io con Doku Umarov non potrei stare nella stessa stanza, se posso lo ammazzo, lo uccido, perché questo è un è una persona che veramente ha sorpassato qualsiasi licenza umana. E invece ci sono persone che vanno lì, le intervistano ancora, insomma, scherzano, fanno. Quindi il discorso di Polikowska, grande rispetto a lei, ha fatto tante delle cose, io ho letto i suoi libri, però dico, non è che voglio contestare o dire che lei non dice la verità, lei racconta solo una parte, e noi occidentali, che non siamo tra l'altro purtroppo vaccinati dei nostri media, i nostri media spesso ci strumentalizzano, noi dobbiamo stare molto attenti a mezze verità, dobbiamo leggerli, comprenderli, rispettare le persone che le raccontano, però sempre sapere che c'è una situazione obiettiva. Cioè, voi immaginate che oggi in Occidente noi osaniamo la propria costa, però un sesto parte della terra abitata da milioni di persone che hanno un'opinione diversa dalla nostra. Cosa pensate? Che loro sono più idioti di noi? Sono meno informati di noi? Che vivono lì, lavorano lì, che sono quelli che saltano sul tram e poi saltano in aria come è successo a Volgograd l'ultima volta? Cioè, voi pensate che questi sono deficienti? Che votano 96% per tutti? Perché sono lobotomizzati totalmente? No. Vuol dire che c'è qualcosa che noi non conosciamo. Vuol dire che Polikowska ha raccontato, grazie a Dio che lei è esistito e è stata brava. Però in una parte dobbiamo prendere altri puzzle, metterli tutti insieme e così capiamo tutta la situazione. Questo è quello che io penso di Polikowska. Vi ringrazio per la domanda.